Lode, amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Ci portiamo avanti con le domande di Gesù nel Vangelo di Marco. Siamo arrivati alla 25esima domanda. Quest'anno abbiamo scelto di fare queste introduzioni, queste catechesi sulle domande, perché Gesù non è l'uomo delle risposte. Gesù non ci dà risposte. Gesù ogni volta ci fa delle domande perché la risposta dobbiamo trovarla noi nel nostro cuore. Perché è come quando vi andate a confessare o cercate un discernimento o chiediamo a qualcuno e se ci danno una risposta, e la risposta è la sua. Se ci danno una proposta, la proposta è la sua. Quello che invece sentiamo e viviamo nel profondo del nostro cuore, quello poi saremo capaci di portarlo avanti e di realizzarlo. Quindi Gesù è l'uomo delle domande. E abbiamo visto che commentando un passo dove Gesù pone una domanda, ne sorgono tanti altri, perché il Vangelo non è una camomilla, il Vangelo è adrenalina, il Vangelo non è una risposta, il Vangelo è una domanda alla nostra vita. E allora, tra l'altro, la catechesi di stasera è una catechesi che ho fatto molte volte, perché è una catechesi sul servizio, per motivarci in questo servizio libero e liberante, perché fare il servizio è la cosa principale che per un cristiano e che il Signore ci chiede, ma è la cosa più difficile, perché avere a che fare con la gente ti delude sempre. E allora siamo contusi e confusi, diamo le dimissioni, ma dando le dimissioni perdiamo la grazia. Fare un servizio è una grazia grande che il Signore ci dà ed è apportatrice di beni. Allora, il passo lo abbiamo ascoltato da Angelo, è quello di Marco 10, 32-45. Gesù sta andando verso Gerusalemme e andando verso Gerusalemme, l'abbiamo visto la volta scorsa, c'è quel giovane ricco che vuole far parte della comunità, è un tale molto ricco che vuole portare i soldi, ma Gesù gli dice chiaramente: prima vai a dare i soldi ai poveri e poi vieni, creando uno scandalo nella comunità, perché la prima comunità di apostoli non c'erano soldi, non c'è, e come facciamo ad andare avanti se non ci sono soldi? Senza soldi non si canta messa. Pietro rimane scandalizzato, rimane scandalizzati un po' tutti, però continuano a camminare. Ecco, qui in questo cammino Gesù li precedeva. Questa già è la cosa bella. Io marcerò davanti a te. Gesù cammina sempre davanti a noi. E di questo quello che ci porta coraggio è quello che ci dà fiducia. Perché tante volte ci sentiamo soli e abbandonati. Io marcerò davanti a te. Colui che dice in Isaia, colui che ha aperto la breccia vi precederà. Ecco, Gesù sta andando a Gerusalemme e lui cammina avanti, anche nella nostra vita. In questo cammino che stiamo facendo, il cammino familiare, il cammino spirituale, il cammino relazionale, il cammino del lavoro, il cammino dell'amicizia, Gesù cammina davanti a noi. Lui ci precede. E difatti, quando vogliamo fare come Saul, che ci ha ricordato il Signore, è quello che ha detto Gesù a Pietro: torna a metterti dietro di me, perché è lui che va avanti. E in ogni passo che facciamo, Signore, dove vuoi che io vada? Cosa vuoi che io faccia? E poi il Signore dirà: cosa vuoi tu? Perché il Signore ci dà delle indicazioni. Ma poi la cosa bella è che Gesù ci lascia liberi, perché l'amore è libero, l'amore propone, non impone. Però lui ci precede. E allora erano sconcertati e coloro che li seguivano erano intimoriti. Ci sono due categorie di persone, i discepoli che sono i dodici, sono sconcertati perché Gesù ha mandato via quel giovane che aveva i soldi. Altro, li mettevi nella cassa della comunità, boh, dormivamo tranquilli. Invece no, palla dare ai poveri, poi viene un'altra bocca da sfamare. Ed erano sconcertati, dice, ma questo c'è o ci fa? Gli altri, invece, che sono la folla che ha capito, erano intimoriti. Perché Gesù è stato chiaro. Dice, noi andiamo a Gerusalemme, lì. Guarda che non andremo a cambiare le poltrone, Renzi, Conti, PD e cosa, e cambiamo le poltrone e facciamo un rimpasto. Quindi cambiamo con il sommo sacerdote. Lì mi arresteranno, mi sputeranno. Mi tortureranno e mi ammazzeranno, però poi dopo 3 giorni risorgerò. Ma non c'è più sordo di chi non vuol sentire, e gli apostoli, i dodici, fanno vabbè, lasciamolo parlare, e mentre gli altri hanno capito perché gli apostoli non vogliono capire. Tra l'altro, diceva, avevano paura di fare domande. Se tu non capisci una cosa, gli dici, senti Luciana, ma com'è sto fatto? Mi vuoi spiegare un po'? No, loro avevano paura di porre domande, ciò significa che sapevano già la risposta e non volevano far parlare Gesù. Come tante volte quando tu vuoi dare una spiegazione, la gente non ti fa parlare perché non vuole che tu dica una determinata cosa. E allora, noi stiamo accompagnando o seguendo Gesù? Questa è la prima domanda, perché accompagna va tutto bene, Gesù ci aiuta, seguirlo significa prendere il Vangelo e farlo diventare nostro. Gesù ci parla e ci dice determinate cose, ma gli apostoli non vogliono sentire. Noi ascoltiamo quello che lo Spirito ci suggerisce, oppure Laura Piantanida ti apre il Signore, ti dà un passo la mattina e non me lo leggi perché è brutto. No, 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 no. Tu dici, va bene, siamo noi tutti santi qui, ma tu non sai chi c'è dall'altra parte e soprattutto lo sai quello che c'è nel cuore di Francesca? E Simone Valbusa ti pare tutto così santo? Per non parlare di Luciana, e per non parlare di Anna Mazzonzelli, e di Carlo Arditi, e di Elisabetta Paradiso, che parla sempre di paradiso? I passi bisogna darli. Bisogna parlare quello che il Signore ci dice. Ricordatevi, lo vedremo domani. Samuele, vedremo domani Samuele. La prima azione che gli dà Gesù è quella di rimproverare il prete.
Come si permette?
Devi rimproverare il prete Eli. E lui dice, ma io sono il chierichetto. La sua prima azione è, bisogna avere. E ieri sera, quando abbiamo terminato la preghiera del cuore, e annunziavano la parola di Dio con franchezza, con parresia, cioè senza paura. Ecco, bisogna dire pane, pane, vino al vino. Quindi ascoltiamo quello che dice il Signore e lo diciamo agli altri. Vi ripeto, l'altro è un mistero, è un mistero. L'apparenza inganna. La mente ci inganna. Ecco allora, ma soprattutto dirlo a noi stessi, ascolto con attenzione. E qui Gesù dice, il figlio dell'uomo lo arresteranno, lo giudicheranno. E giovani, siamo consapevoli che anche noi corriamo questi rischi? Siamo consapevoli che anche noi, seguendo Gesù, non ci sarà l'applauso del mondo o della religione. Teologi, scribi, dottori della legge, tutti contro Gesù, tutti contro il figlio dell'uomo. Fino a quando tu non sei figlio dell'uomo e fino a quando tu sei folla e quindi ubbidisci al regime, tutti ti coccolano, ti fanno come il malato, poverino, poverino, poi guarisci, dici, ma sono tornato, tanto era meglio essere malato, e quindi ritorni. Ma il figlio dell'uomo, quando tu acquisti questa dignità, quando tu prendi la dignità di figlio dell'uomo, prendi consapevolezza di te stesso, diventi responsabile della tua vita e non sei più manipolabile, ecco che allora cominceranno a torturarti, cominceranno a calunniarti, cominceranno per ammazzarti, non fisicamente, noi non abbiamo queste fortune, però ammazzarti socialmente, ammazzarti all'interno dell'amicizia, per carità, quella lì, basta, cose, e così. Deve essere uno della massa, allora se sei nella massa, boh, va tutto bene in questo mondo imperfetto, in questo caso. Siamo consapevoli che anche noi, entrando nel figlio dell'uomo, subiremo delle persecuzioni, condizio sine qua non, non ci scappa. Gesù dice: io vi darò il centuplo, che Francesca mi ha detto, ma per forza ci deve essere questa clausola insieme a persecuzioni. Una volta me l'hai detto, io mi ricordo tutto, ma scherzando me l'hai detto, lo so, dice, ma per forza ci deve essere questa clausola tra due virgole insieme a persecuzioni. Ci sarà. Allora, quindi mettiamocelo in conto. Se no, andiamo nella massa, segui il fiume, non risalire la corrente come i salmoni. Sono i salmoni che risalgono la corrente, ho detto giusto? Perfetto. Quindi, ti sputeranno, ti flagelleranno, ma dopo 3 giorni risusciterà. Il bene paga sempre. Il bene paga sempre, perché hai venduto quella casa, adesso avresti una casa qui per fare quel tetto a quei preti, a cose. Il bene che tu fai torna sempre. Fai il bene, soprattutto vinci il male con il bene, facendo il bene. Ovvio che lì per lì sembra una sconfitta, lì per lì l'abbiamo ucciso finalmente, l'abbiamo calunniato, l'abbiamo messo in croce e quindi tutto quello che hanno fatto a Gesù è ritornato tutto a bene, mettiamolo sulla croce e così tutti sapranno che è un maledetto da Dio, perché chi maledetto chi pende dal legno, ma Gesù ha usato questa trappola dei preti per farla tornare a nostro vantaggio. Lui è diventato la maledizione per noi perché noi possiamo avere la benedizione di Dio. Noi siamo benedetti, ma lo vogliamo capire. Gesù ha preso la maledizione, l'ha presa su di sé. Noi siamo i benedetti dal Padre. E quindi benedetti, lui continua a parlare bene. Ma di che cosa hai paura? Gesù ti precede, Gesù è con te. E questa è la cosa più bella. È questa. Quindi, dopo 3 giorni risusciterà. Ti possono pure ammazzare, ti possono fare quello che è, ma il bene che è in te ritornerà. Perché mi hanno seppellito, ma non sapevano che io sono un seme e quindi sono germogliato. È stupendo. Quindi credi nella vita che è in te, coltiva la vita che è in te. Stai attento, non lasciarti uccidere dentro. Gesù ha detto: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma temete Dio che può buttarvi una monnezza, direbbe mio fratello Aristide, una monnezza, cioè portano nell'immondezzaio, che vi possono portare nella Geenna. Temete Dio che vi può buttare nell'immondezzaio. Cosa butti nell'immondizia? Poi devi fare distinzione tra umido, plastica, carta, cose, uno stress. E comunque, non so da che parte andremo a finire, ci metterà. Allora, quando non servi più, lo butti nell'immondizia. Ma se una cosa è buona, tu dici, ma conserviamola, magari può servire. Quindi, ecco, il Signore si serve di noi. Questa è la cosa bella. Allora, Gesù sta dicendo queste cose e si avvicinano, siamo nel Vangelo di Marco, si avvicinano Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo. Nel Vangelo di Matteo sono sempre i figli della mamma. Qui sono i figli del papà, ma comunque nell'uno e nell'altro Vangelo non hanno personalità. Ancora non si sono sganciati da questo cordone ombelicale. È la mamma Enza, è o papà Natale, o papà, mamma, è reginella e cose varie. Basta! Sii te stesso! Assumiti la responsabilità della tua vita e lascia stare questo povero Jacopo, perché invece tu ci immaginate, mi pare l'altarino del morto.
Questa è un'altra norma che perseguita il figlio, chiedere che cosa vuoi, lascialo libero, sto povero Jacopo, un bel ragazzo, poi una bella ragazza pure, ciao, figurati, se guarda, pensa a te. Molto bella, sì, lo dici con i denti stretti. Ok, va bene, va bene, va bene, non gli dare delle mele però. Ok, si avvicinano questi due bambaccioni, Giacomo e Giovanni, però ecco, hanno una dinamica esatta della preghiera. Si avvicinano e non dicono: ma se vuoi, se volontà di Dio e se bene per me, tutte quelle manfrine che a volte nelle preghiere, che se fossi Dio io dico: ma basta, a sentirli è la noia. Gesù, come dice in Isaia, anche se mettete l'incenso io non vi ascolto. E va, questi invece si avvicinano e dicono: vogliamo, decisi, vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiediamo. La dinamica è giusta. Si avvicinano, vogliamo, chiediamo, però chiedono cose sbagliate. Gesù ha detto: guardate, andiamo a Gerusalemme, lì mi arresteranno, mi incarceranno, mi ammazzeranno. E loro cosa dicono? Vogliamo che uno sta a destra e uno sta a sinistra. Tu stai per andare a prendere i soldi del MES, ce li vogliamo spartire con te. Eh no, no, quello è un altro, no, quello, no, stiamo andando a Gerusalemme per cosa? E quindi noi vogliamo sederci una a destra e una a sinistra. E Gesù dice: non sapete quello che chiedete? Potete bere il calice che io bevo, il calice è un boccone amaro, e le acque che mi sommergeranno. Loro tranquilli, non capiscono niente, non sanno. Sì, lo possiamo. E qui c'è le domande sempre. Rispetto a questa dinamica nella mia preghiera, mi avvicino a Gesù, chiedo e dico: voglio. Oppure faccio ancora tutte quelle manfrine della religione, ma se è volontà, ma se fa bene per me, se tu vuoi o cosa. Perché anche se la cosa è sbagliata, in questo caso loro stanno chiedendo cose sbagliate, ma Gesù li corregge. Io dico sempre: chiedi quello che vuole il tuo cuore, quello che vuoi, anche se è sbagliato, anche se non è nell'etica, anche se non è giusto. Secondo le vari precetti, leggi, religioni, chiamali come vuoi, e chiedi perché poi il Signore ti farà capire. Il Signore aggiusterà la cosa. Difatti, il Signore che non manda via nessuno, il Signore che vuole bene a tutti, adesso sta educando questi due discepoli, che poi avranno quello che hanno chiesto, perché Giacomo diventa il primo vescovo di Gerusalemme e l'ammazzano. Però lui voleva il potere, diventa il primo vescovo di Gerusalemme. Se fortuna noi l'abbiamo, ah, ammazza, viene ammazzato. E per dire, diventa il primo martire. E Giovanni invece vivrà a lungo, Oteos agapestin, Oteos agapestin, con l'arteriosclerosi, camperà fino a 100 anni con la sua scuola giovannea, che ha fatto tanto bene. Tutti e due sono stati tra i primi. E la dinamica è sempre, anche qui, noi possiamo bere il calice amaro e sappiamo affrontare le difficoltà. E per realizzare nella nostra vita il progetto divino. E io sto notando che nel mondo carismatico c'è questo tutto e subito, e vogliamo che il Signore realizzi subito, e abbiamo visto, anche noi abbiamo visto tante guarigioni istantanee, abbiamo visto tante grazie istantanee, e ci sono, e quindi ci siamo abituati un po' a questo tutto e subito. Ma molte volte invece il Signore perde tempo perché abbiamo bisogno di arrivarci per prendere quello. Perché molte volte il nostro corpo è lì, ma la nostra anima ancora deve arrivare, deve prendere consapevolezza di quello. E continuando, Gesù dice: va bene, il calice che io bevo anche voi e lo berrete, però sedersi alla mia destra, alla mia sinistra non spetta a me. Loro avevano questa ambizione e realizzeranno questa ambizione nella vita. Avevano capito male perché a destra e a sinistra di Gesù ci saranno i due ladroni, i due condannati a morte, che non saranno loro. Udito ciò, gli altri 10 si indignarono. E Simonò, ti apro gli occhi. Udito ciò, si indignarono. Perché si indignarono? Perché volevano anche loro ricevere questo. Praticamente hanno capito che Giacomo e Giovanni gli stanno facendo le scarpe. E questo Marco lo prende dal libro dei re quando 12 tribù e due tribù si staccano e 10 vanno da un'altra parte. C'è la prima scissione. Cosa ci fa capire questo? Che quando noi abbiamo questa ambizione anche all'interno della famiglia, all'interno del gruppo, qui siamo il gruppo di Novara che ha avuto più scissioni di tutti, anche più di Pontecagnano, vabbè, Pontecagnano è più giovane, ma dal gruppo di Novara dove è nato tutto. Il primo gruppo, di scissione, beh, anche vedo Angelo è tra i più antichi, ti daremo la pensione di fedeltà, ma è una scissione. Perché? Perché nascono le scissioni? Per ambizione, perché uno vuole realizzare qualcosa, purtroppo. Poi ci sono anche delle scissioni buone, perché vuol dire che i cammini si dividono e va anche bene, però. Quando noi abbiamo delle ambizioni, quando noi vogliamo realizzare qualcosa a scapito degli altri, ecco che allora c'è la scissione, come è capitato nelle 12 tribù di Israele e come sta capitando qui. Gesù aggiusterà la cosa. Difatti Gesù, appena comincia questa scissione, cosa fa? È chiamandoli a sé. Dice loro, chiamandoli a sé, ma se sono lì davanti, è come se io sono qui davanti a Beppe Muratore, che grazie che sei che canti con noi, che mi fa sempre emozionare Beppe quando canta, perché lo vedi con questa faccia da duro di uomo che non deve chiedere mai, ma quando canta è un bambino, gli viene fuori questa voce dolce, tenera, di quest'anima bella, di quest'anima anche lui è un'anima antica. Ciao Gioia, è anche anima antica. Anima antica sono le anime mature, le anime che ne hanno viste tante. Ok, va bene. Allora, come se io sono qui davanti a Beppe, accanto a Beppe, e dico, chiamo Beppe, ma scusa, chi lo chiama? Se è qui davanti, se Gesù sta parlando con gli apostoli, li chiamò a sé. Ma è stupendo! Stamattina, quando mi sono guardato questa cosa, che stavo guardando anche il Monte Rosa, c'è un bel panorama da questo convento, allora. Ho detto, Signore, chiamami ancora, chiama anche i miei confratelli, chiama anche questo pastorale, chiamaci ancora, chiamaci, chiamaci, perché partiamo tutti bene. Ti ricordi quando ho pregato per te, per la tua laurea, per il tuo matrimonio? Anzi, eravamo ad un campo scuola addirittura e dissero che io avevo celebrato il matrimonio, perché ho pregato per te e per Paolo. Ti ricordi, pregavamo e sentivamo quelle parole, quell'emozione. Adesso siamo tutti pretoni, siamo tutti monsignoroni, siamo tutti carismatici, tutti guru. Signore, chiamaci. E li chiamò a sé. Chiamaci ancora. Io vedo anche questi preti che sono stati con me in seminario, io li conosco, erano ragazzini, adesso sono diventati professori, sono diventate cose e sembra inaccessibile. Forse è più facile avere un colloquio col Papa, che con loro. Ma chi ti senti? Ma chi? Ecco allora, chiamaci Signore. Il rischio più grande è entrare in un ruolo. Il rischio più grande è salire su. Sono 90 kg adesso, però. Il rischio più grande è salire su un piedistallo. Ecco perché abbiamo bisogno che Gesù ci chiami ancora. Io voglio essere ancora quel peppuccio. Quando ho sentito per la prima volta, Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Avevo 10 anni, sono passati ben 52 anni, perché ne ho 62, sono vecchio, ancora mi metto tra i preti giovani e basta. Però io mi ricordo che mi innamorai di Gesù. E allora scendi dal piedistallo, e come dice Gesù al dignitario reale, che Gesù gli ha detto a Gesù: scendi che mio figlio sta male, e prego, signor dignitario reale, scenda lei, perché è lei sul piedistallo, io più giù di così non posso andare. Signore, chiamaci, chiamaci, per sentire, ma vi ricordate quando sentivamo per la prima volta Dio regna, Dio salva, Dio ama, e ci sentivamo salvati, ci sentivamo amati. Ti ricordi quando tornavamo dalla preghiera, non più avvelenati da quello che ha fatto il pastorale, da quello che ha fatto padre Giuseppe, da quello che ha fatto il vescovo, da quello che ha fatto il parroco, e basta. Ma eravamo contenti perché Gesù ci aveva detto: tu sei figlio mio amato, e Gesù ci aveva detto: Dio regna, Dio salva, Dio ama. Signore, chiamaci, chiamaci. Come la prima volta, quando avevamo 10 anni, quando avevamo 20 anni, quando ne avevamo anche 30, 40, e mi fermo perché da, sono io a 62, voi siete molto più giovani. E lode, sempre. Ecco, e chiamandoli a sé, dice loro. E ogni volta che ci chiama, Gesù ci fa passare ad un capitolo successivo. È stupendo. E io ho notato nella mia vita che ogni volta che il Signore mi ha fatto passare ad un capitolo successivo, mi ha fatto incontrare persone meravigliose, preti meravigliosi, suore meravigliose, monache meravigliose, uomini e donne meravigliose, che magari adesso non ci sono più accanto a me perché hanno fatto altre scelte, oppure mi sono allontanato quando andavo prima a Milano, adesso andare a Milano non ci vado, oppure la madre Canopi di Orta, e così via, che è morta, che adesso sì, prega per me, però se vuoi un discernimento non c'è, così via. Però è bello, abbiate fiducia, abbiamo fiducia, che ogni volta che il Signore ci fa fare un passaggio ad una vita, ed un capitolo nuovo della nostra vita, Antonietta, quando giriamo pagina, capitolo successivo, tu che sei una grande lettrice, ha comprato 70 libri quest'anno, un capitale gli costa quel marito, vabbè che c'hai anche tu la pensione, però insomma, datti una regolata adesso, lode, e quando ci passa dal capitolo successivo, ecco, alcune cose le lasciamo, però lui ci chiama, ecco, stasera. E io sono convinto che questa pandemia, questo Covid-19, come dicevo Enrica, non tornerà più come prima. Non ci sarà più, vogliamo la vita di prima, scordatela. Perché la vita di prima, anche se torna, tu non sei più lo stesso. E c'è un prima e dopo Covid. Il Covid sta facendo a scanna. E sta purificando amicizie, amori, lavori, condomini, preghiera, chiesa, la chiesa in uscita, la chiesa in ritirata, la chiesa che gente rende in barca, la chiesa che ancora esce dal porto e così via. E quindi sarà tutto diverso, ma l'unico che resta uguale è Gesù, che è lo stesso ieri, oggi e sempre. Li chiamò e gli disse, quello che è il coloro che sono considerati governanti dominano su di essi ed esercitano su di loro il potere. Qui c'è autorità e autorevolezza. Autorità qui nel Vangelo si intende il potere. Potere che non è soltanto quello dei politici, dei grandi, anche noi esercitiamo dei piccoli poteri, oppure autorevolezza. E l'amore, autorevolezza. Noi che siamo carismatici, la gente non deve avvicinarsi a noi perché siamo guru, perché siamo preti, perché siamo responsabili del pastorale, responsabili della catechesi e così via, ma deve avvicinarsi a noi perché sei Elena Salomone, perché sei Rita, perché sei Reginella, perché sei Umberto Brigante, non perché sei il marito di Elena Cedrola, ma tu devi essere te stesso. L'autorevolezza, e questo è il nostro essere carismatici, e questo differisce dalle cose del mondo. Così non deve essere fra voi, non dobbiamo ripetere le dinamiche del mondo. E qui siamo alla fine. Se uno tra voi vuole essere grande, sia vostro servo. Se vuoi essere grande, sia il servo di tutti. E qui c'è diaconos. Diaconos è colui che svolge un servizio libero e liberante. Io, il diacono, è quello che dice: io scelgo di servire. Quindi lo sceglie liberamente, però ecco, attenzione, non sceglie di servire gli amici a tavola, ma di servire tutti. E in questo caso diventi un grande all'interno della comunità. Se tu vuoi essere poi il primo nella chiesa è il papa, è il primo in una parrocchia è il parroco, il primo in una diocesi è il vescovo, il primo in un ufficio è il capo ufficio. Queste sono le dinamiche del mondo, che possono esercitare anche un'autorità, un'autorevolezza, un potere o un servizio. Ma il primo di cui parla Gesù, il primo accanto a me, se tu vuoi essere il primo. E in questo, se siamo innamorati di Gesù, dobbiamo essere il primo accanto a lui. Io voglio essere il primo accanto a Gesù. E per essere il primo, Gesù dice: chi vuole essere primo sia schiavo, duonos. Mentre lì c'è, a volte le traduzioni veramente, mentre lì c'è diaconos, qui c'è duonos, che significa schiavo. Lo schiavo è quello che fa un servizio non libero e liberante, è costretto. E le suore del Cottolengo hanno messo una frase di San Paolo ai Corinzi: siamo costrette dall'amore. Adesso non me la ricordo bene la citazione, ma il senso è quello: siamo costrette dall'amore. Chi ci costringe a fare una cosa? Nessuno, noi siamo liberi, possiamo fare un servizio libero e liberante, però se vogliamo invece essere il primo accanto a Gesù significa servire tutti senza nessuna ricompensa. Lo schiavo, allora se un diacono ti fa un servizio tu gli dici grazie, ma lo schiavo nessuno gli dice grazie perché lo deve fare, punto e basta. Ecco allora. Significa fare di Beppe sia che simpatico e antipatico, e di Marco sia che simpatico e antipatico, di Roberta e di Elena, e Fabio, lode al Signore sempre, dove sei uscito fuori da un po' che non ti vedevo, e di Giovanna che c'ha un carattere, io la amo, ma devi stare sempre lì su chi va là perché c'ha un caratterino, te la raccomando, però è meravigliosa. E quando suona il martedì, che bella che sei. E di Patrizia, te la raccomando, un'altra. È buona solo quando fa le pizzette, che è insuperabile, più di mia cognata. Allora, servire tutti senza avere nessuna ricompensa, anche se poi la ricompensa ce l'hai, perché se lo fai per amore di Gesù, Gesù ti dà, tu sei il primo e senti. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare se tu sei con me. Senti Gesù accanto. E allora, se non ti fanno un sorriso, se non ti salutano, se addirittura parlano male di te, già no, basta, non faccio più. Ecco, ragazzi, chi vuole essere il primo sia lo schiavo di tutto. Ma poi qui c'è l'ultime due domande. Allora, voglio essere il primo a questa condizione? E domandiamocelo. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Il problema è che tutti cominciamo servendo gli altri, tutti cominciamo servendo gli altri, e poi e serviamo e ci lasciamo servire dagli altri. Io adesso sono una personalità, io mi ricordo a Oleggio quando, ti ricordi Elena Aracchi, che c'era Fausta. Come sta Fausta? Eh? È morta? Ah, non l'hai più visto, con la maschera non sento. Ok, l'avrei saputo. L'avrei sentito. Io mi ricordo, dopo la messa di intercessione, pulivo i bagni perché se no erano cazzi amari per me. Oh, allora, pulivo i bagni. E adesso a Roma, Simonetta mi dice: ma perché li pulisco io? No, andate, andate. Poi gli do una sistemata, onde evitare che Padre Piero poi, che era tra l'altro l'arciprete di Oleggio, me lo porto sempre appresso, mi dice qualcosa per i bagni. Ma è bello, perché veramente ti aiuta questo sentirti a servizio non soltanto il grande predicatore, sono, non soltanto, grande, ma anche queste piccole cose, servire gli altri. Perché Gesù non è venuto per essere servito, attenzione, vabbè adesso sono, ma per servire. E si dice nella lettera agli Efesini che anche in paradiso Gesù servirà a noi. È stupendo. E l'ultimo, ho finito, è dare la propria vita in riscatto per molti. E il dono della nostra vita, il dono del servizio, libera le persone che amiamo. È importante. Gianluca, vuoi liberare Agata? Vuoi liberare Monica? Vuoi liberare Lille? Vuoi liberare Gaspare? A 91 gli dice di mettersi la mascherina bene, l'ho visto nella foto. Vuoi liberare tua sorella, tuo nipote Andrea, tuo figlio Nicolò? Li vuoi liberare? Non li liberi, dicendogli quello che devono fare, anzi, devono disubbidirti, perché se no non crescono. Devono ucciderti, se no restano sempre legati a te e al cordone ombelicale. Quindi devono uccidere il papà, lasciati uccidere. Lascia che io viva. Ma se tu vuoi liberare tuo figlio, se tu vuoi liberare tua figlia, se tu vuoi liberare il tuo amico, se tu vuoi. Devi servire. In questa maniera, in riscatto, devi offrire la tua vita. Ma non significa ti offro le mie sofferenze, ti offro il mio lavoro. Se tu ti metti a lavorare per il Signore riscatta la vita dei molti, ma riscatta principalmente la vita delle persone con cui tu ti relazioni. Quando noi vogliamo aiutare qualcuno, quando noi vogliamo liberare qualcuno, e lascia stare consigli. I consigli sono buoni. Adesso, mi inquieta, mi insultano. Adesso ho sentito prima di venire che era lui, sì, mio fratello Antonio. Allora io, sempre le cose del papà, certo, perché cosa ero papà. Adesso, dopo tanti anni, mio padre è morto nel 2015, siamo nel 2020, sono 16 anni, ecco, qualche parolina, qualche consiglio suo mi ritorna, ma lì per lì c'era un muro. Io non ho timore a dirlo. Quando mi diceva alcune cose, mio padre, che adesso di per sé sono giuste, ma era un muro. Lui diceva A, io dovevo dire B. Quindi, però io penso che lui mi abbia aiutato, se permetti, Antonio, Aristide, Caterina, che siete in collegamento, credo che mi abbia aiutato col suo lavoro, col suo essere buono, col suo essere servizio. Allora, se vuoi aiutare Jacopo, servi. Se vuoi aiutare Giuseppe, Alessia, Martina. Ho indovinato tutte e tre. Si è sposata Alessia. Giusto, Alessia si è sposata. Quindi dobbiamo servire. Quindi questo servizio che facciamo qui stasera, queste quattro scemenze che facciamo, queste quattro cosine che facciamo, portano liberazione. Oltre a noi, liberazione agli altri. E allora, Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo, perché questo servizio con la paura che abbiamo, la paura indotta da noi e indotta dagli altri. Ma come parti? Vai a Varese, la città più infetta d'Italia, verrai e infetterai il nostro convento. No, padre, perché se è destino, adesso scusate, non voglio fare il fatalista, ma l'avete letta la fiaba della Bella Addormentata? Furono tolti i fusi da tutto il paese, ma rimase un fuso all'interno del castello. Quindi puoi prendere tutte le preoccupazioni che vuoi, se devi morire di Covid, morirai. Però ecco, affidati al sangue di Gesù che non morirai, ma attenzione! Il fuso era all'interno del castello, furono tolti i fusi di tutto il regno. E quindi affidiamoci a Gesù. E a me piace tanto, ecco, Antonietta, dell'amore di altri demoni, l'ho letto 3 volte, e la finale mi piace tanto, che il prete che andava nel lebrosario a lavare i lebrosi e non si è mai infettato. E non so, essere non è un fatalismo, ma se tu lavori per il Signore lavora per te. I santi, San Luigi Gonzaga, Sant'Ignazio, San Francesco, andavano nei lebrosari a lavare i lebrosi, non si infettavano. Ciò non significa che non dovete mettere la mascherina, fare il vaccino, fare tutto quello che vuoi, però ecco, credi che Gesù è il Signore? E ogni lingua proclami il Signore. Amen. Amen.